La storia preziosa. Catechesi di Don Fabio Rosini sul racconto della salvezza e i suoi tesori. Seconda puntata. La chiamata di Abramo.
Un caro saluto da Monia Parente e ben ritrovati all'appuntamento settimanale con le catechesi di Don Fabio Rosini. Lascio subito a Don Fabio il microfono, noi ci ritroviamo in chiusura per un breve saluto.
Dopo la puntata di introduzione, cominciamo oggi la nostra vera e propria avventura. Come già detto nella puntata precedente, noi cominceremo dal capitolo 12 del libro della Genesi, cioè la storia di Abramo, il padre della fede, così come lo chiamiamo nella preghiera eucaristica prima. Noi sappiamo che in lui si compie qualcosa che è molto importante per tutti noi. Allora ricordiamo appunto che facciamo questo viaggio, che è il viaggio oggettivo dell'antica storia di Abramo e attuale del nuovo nascosto nel vecchio, ovvero sia della sapienza che è perfettamente attuale nell'oggi, che è quel che a noi ci riguarda. Allora, che cosa capiamo? Dobbiamo capire con Abramo come inizia Dio, come il Dio in certo senso innesca la storia della salvezza. In queste parole che dobbiamo meditare in questa puntata, noi prendiamo contatto col punto di partenza più originario di ciò che porterà fino a Gesù Cristo e quindi alla Chiesa e quindi a oggi, a quel che viviamo oggi. Non dimentichiamo che Abramo sarà veramente il padre di una moltitudine, perché questa sarà la storia di un uomo vecchio, coniugato con una donna sterile, che insieme a sua moglie diventerà padre di una discendenza immensa, sterminata, a cui veramente tanti fanno riferimento, noi cristiani, i nostri fratelli ebrei e anche l'Islam fa riferimento ad Abramo, trova in lui la sua radice. Noi capiamo che quanto vediamo in Abramo, questo uomo che non ha figli, è profondamente fecondo. Allora, da dove parte questa storia? La prima cosa è capire che il contesto immediato è la storia del capitolo 11 della Genesi, che è il disastro di Babele. Questi uomini che trovano una pianura e provano a costruire se stessi, il loro proprio nome, attraverso una città, attraverso una torre al centro di questa città che dia loro di non disperdersi su tutta la terra. Questo progetto è un progetto autodistruttivo. Di fatto porterà alla dissoluzione della cosa più preziosa che avevano. Avevano tutti la stessa lingua e usavano le stesse parole, dice il testo di Genesi 11, ovvero sia erano in comunione. Beh, è un'esperienza fatta varie volte, quella per cui certe volte per migliorare la situazione, per arrivare a qualcosa di più, distruggiamo le relazioni, distruggiamo una realtà che magari era precaria, magari era da pellegrini, da gente senza stabilità, però ci volevamo bene. Invece siamo partiti in quarta per una cosa che dovevamo fare a tutti i costi, grandiosa, magniloquente, queste panacee che dovrebbero risolvere tutto, invece tutto si complica. Il popolo dei post-Babele è un popolo di gente dispersa, che ha perso i lacci comunicativi, che non sa comunicare, quindi, e che quindi è molto sola. È una generazione che si estende via via, attraverso nomi che vengono detti dal versetto 10 in poi del capitolo 11, e che portano fino al papà di Abramo, che si chiama Terach. Terach ha tre figli, uno di questi è Abramo. Abramo prenderà il figlio di suo fratello, Aran, che morirà alla presenza del padre, e questo figlio si chiama Lot, e lo prenderà con sé, e insieme a Terach, suo padre, intraprendono un viaggio verso la terra che poi è Canaan. Partono da Oriente, vengono verso Occidente. Si fermano a Carran, che è a metà della strada, e lì Terach muore. E noi fotografiamo Abramo in questo momento. È qui che comincia il capitolo dodicesimo della Genesi, di fronte a una situazione. La foto è Abramo è sposato con una donna che si chiama Sarai, che in realtà fa parte del suo clan, perché a quel tempo questa era la logica, è in realtà sua parente, tecnicamente una cugina, perché questo è ciò che si faceva, ripeto, a quel tempo, cioè bisognava restare nell'alveo del clan per continuare a mantenere il sangue, la unità e tutte le cose arcaiche di un senso di difesa, di appartenenza che ha tante cose vecchie, rifiutabili, ma ha anche un sostrato comprensibile di appartenenza. Ecco, però in questo momento Abramo sta in queste condizioni. Sposato con una donna sterile, perché questo è quel che viene detto di Sarai appena compare sulla scena, perde il padre. Questo uomo non ha figli e non ha padre. È inchiodato in un nulla, in nulla di ciò che lo precede, in nulla di ciò che lo seguirà. Ed è qui che Dio gli parla. Il Signore disse ad Abram: vattene dalla tua terra, dalla tua parentela e dalla casa di tuo padre verso la terra che io ti indicherò. Farò di te una grande nazione e ti benedirò. Renderò grande il tuo nome e possa tu essere una benedizione. Benedirò coloro che ti benediranno e coloro che ti malediranno maledirò, e in te si diranno benedette tutte le famiglie della terra. Allora Abram partì, come gli aveva ordinato il Signore, e con lui partì Lot. Abram aveva 75 anni quando lasciò Carran. Abram prese la moglie Sarai e Lot, figlio di suo fratello, e tutti i beni che avevano acquistati in Carran, e tutte le persone che lì si erano procurate, e si incamminarono verso la terra di Canaan. Arrivarono nella terra di Canaan, e Abram la attraversò fino alla località di Siquem, presso la quercia di More. Nella terra si trovavano allora i Cananei. Il Signore apparve ad Abram e gli disse: «Alla tua discendenza io darò questa terra». Allora Abram costruì in quel luogo un altare al Signore che gli era apparso. Ecco, questa è l'inizio, la parola con cui si innesca la salvezza. Dobbiamo raccogliere vari dati. Negli angusti spazi di questa trasmissione non potremo che fare una selezione e citare delle cose che andrebbero approfondite assai. Senza ombra di dubbio, su questo semplice testo si potrebbe fare una serie di almeno 6 trasmissioni, non c'è ombra di dubbio, ma non possiamo tediare l'ascoltatore con un approfondimento tale. Il primo punto è che il Signore parla ad Abram, e questo non è banale, ovvero sia, qui si tratta di capire che Dio non appare ad Abram con un'idea, con una visione, con un oggetto o tante altre possibilità che noi forse non consideriamo ma che non dobbiamo dare per scontate. Dio ha scelto di relazionarsi con una parola. Parla ad Abram. Come gli ha parlato concretamente? Beh, adesso non possiamo scandagliare troppo, per l'appunto, ma fotografiamo un momentino che cosa vive Abram in quel momento. Abbiamo detto, prima di proclamare il testo, che Abram è in una condizione. Il capitolo 11 ce lo consegna come un uomo che si è sposato con una donna sterile, a cui muore un fratello e a cui muore il padre. Beh, una carrellata di successi nella vita di quest'uomo, cioè va tutto molto bene. Beh, appunto, lui sta in una situazione difficile, luttuosa, dolorosa. Le sue relazioni sono ferite. Ha perso il padre, non può avere figli. Sua moglie è sterile e si porta con sé la memoria del fratello perso attraverso il nipote. E in questo contesto quel che succede è che Dio gli parla mentre il padre muore a metà di un viaggio. Come abbiamo detto appunto nella prima parte di questa trasmissione, Terach parte da Ur dei Caldei per andare nella terra di Canaan, dice il versetto 31 del capitolo 11. Arrivano a Carran, vi si stabiliscono e lì Terach muore. Allora c'era un viaggio, stava facendo un viaggio Abramo con suo padre, c'era un progetto di clan, erano partiti tutti insieme, il patriarca era partito per andare in un posto ben preciso e a metà del viaggio si spezza la storia. Abramo, che qui si chiama Abram nei testi, quella O in più per noi sembra secondaria, invece cambierà radicalmente il senso del suo nome, ma questo lo vedremo a suo tempo, se Dio ce lo consentirà. Abram è in questa condizione. Va avanti o si ferma? Torna indietro? Cosa fare? Cambiare viaggio? Attendere? Partire? Abram è nel momento dell'incertezza, mentre celebra la condizione ferita delle sue relazioni, come abbiamo appena detto. Ed è lì che gli parla a Dio. Cioè, quando lo chiama, notiamo bene una cosa. Le età bibliche sono, per antonomasia, età simboliche, età evocative. Si parla di anni piuttosto lunghi, di una vita incommensurabile. Un passo della scrittura dice gli anni della vita sono 70-80 per i più robusti, e invece qui abbiamo a che fare con persone che vivono 120 anni, che vanno in giro, che partono. Ecco, per esempio, Abram parte oltre gli anni 70. Questa storia qui è la storia di un vecchio sotto il nostro punto di vista. Diciamo che sotto il punto di vista biblico, che ha coglie molto più il concetto di fasi, la visione delle fasi, le fasi della vita, 40 anni, altri 40 anni, ecco, è una fase che sarà abbastanza analoga, non si sorprenda l'ascoltatore, al momento in cui viene chiamato Mosè. Anche Mosè viene chiamato fra i 70 e gli 80, al roveto ardente. Anche se a noi non tornano queste immagini perché abbiamo un immaginario cinematografico che un po' tradisce la cronologia biblica, ma la stessa cronologia biblica è, ripetiamo, più evocativa che pretenziosa di darci la scansione cronologica esatta. Il punto è che questa situazione, questa condizione, è la condizione del capolinea. Abramo ormai è vecchio, comunque è andato oltre una certa età, e sua moglie è sempre stata sterile anche da giovane, e quindi questo uomo perde pure il padre, è a capo di un enorme clan, ma è un uomo senza futuro e senza passato e non sa cosa fare, ed è questa la condizione per essere chiamati. È interessante che nel Vangelo di Matteo, al capitolo 22, si parla della chiamata alla festa di nozze. È una parabola dove Gesù narra di invitati che non vengono. Manda il re a invitare i suoi sudditi, ma questi se ne vanno, chi ha il proprio campo, chi ha i propri affari, chi difende anche violentemente il proprio assetto di vita, la chiamata trova le persone, spesso, già impegnate, già occupate, disinteressate alla chiamata di Dio. E allora il re manda a chiamare invitati più degni. Ed è interessante, come dice il versetto 9 del capitolo 22, andate ora ai crocicchi delle strade e tutti quelli che troverete chiamateli alle nozze. Usciti per le strade, dice il versetto 10, quei servi radunarono tutti quelli che trovarono, cattivi e buoni, e la sala delle nozze si riempì. Ecco, è interessante che nella nostra traduzione abbiamo che il luogo di convocazione di questi secondi invitati il crocicchio, i crocicchi delle strade. È una traduzione un po' discutibile. Il testo greco parla della fine, delle uscite delle strade. Cioè, praticamente, vengono chiamati alcuni, ma non ascoltano perché hanno le loro cose da fare. Chi ascolterà? Chi è al termine della propria strada? Chi è arrivato al capolinea? Chi non ha più altro luogo dove andare? È così che Abramo viene chiamato, perché Dio ci chiama, purtroppo, tante volte, quando noi abbiamo esaurito le nostre soluzioni, quando noi non abbiamo più un assetto da difendere. Il primo punto è che Dio chiama sempre dalla sterilità, chiama sempre dalla nostra impotenza, chiama sempre dal nostro fallimento. Non c'è niente da fare. Prima che noi ascoltiamo, dobbiamo smettere di parlare. E tante volte questa è l'unica strada per cogliere un cuore veramente. C'è gente che sta tanto tempo nella chiesa, fa tante cose, vive tante cose anche belle, ma in fondo resta sempre ancorata al proprio ego. Quando è che ci si smarca da se stessi? Quando arriviamo al punto zero, quando ci rendiamo conto di non avere soluzioni, quando la vita ci chiede conto e ci rendiamo conto di non avere risorse, di non avere risposte. Ecco, questo è il primo punto. Il chiamato per eccellenza è colui che non ha altre ipotesi. È il punto di fallimento della vita, è il punto di azzeramento, il luogo di partenza, è il luogo dove non abbiamo più parola. Lì Dio può parlare e può chiamarci e ci deve dire delle cose. Ma quando Dio si rivolge a noi, qual è la prima cosa che ci deve dire? Cosa dice ad Abramo? Vattene dalla tua terra, dalla tua parentela, dalla casa di tuo padre, verso la terra che io ti indicherò. Ecco, la prima indicazione è uscire. Sempre, ogni volta che la parola di Dio mi raggiunge, mi sta chiedendo di uscire, mi sta chiedendo di smarcarmi da qualcosa. Io devo uscire e passare da dove mi sono andato a infilare io a dove Dio mi vuole portare. Passare dalle mie vie alle sue, passare dalla mia strategia alla sua, verso la terra, dice Dio ad Abram, che io ti indicherò. E qui, infatti, l'interprete principale è Dio. È lui che farà delle cose, ma Abramo deve fare una cosa, deve uscire. Cosa vuol dire uscire? Ed è interessante che darà tre coordinate. Ogni volta che Dio vorrà parlare con me, toccherà questi tre temi. Bisogna uscire dalla parentela, dalla terra e dalla casa del padre. Sembrerebbe tutto analogo, però nell'ordine la prima cosa che appare è la terra, il territorio. Beh, è un po' strano perché Abram non ha un territorio essendo un nomade, eppure a Carran si era procurato beni, tutto sommato una mezza storia, una mezza specie di installazione. Noi caschiamo in piedi in genere, Anche nelle situazioni peggiori troviamo il nostro assetto, posizioniamo i nostri ninnoli e cerchiamo di sopravvivere. Tanifichiamo dovunque, siamo fatti così. Ebbene, bisogna uscire dalla tana. Che cos'è la propria terra? È la zona del proprio governo, la zona del proprio dominio. Bisogna sempre uscire da quella zona lì per entrare nelle opere di Dio. In secondo luogo bisogna uscire dalla parentela, il clan, ed era la sua cultura. La terra è il possesso, sono le cose dove lui esercita dominio, la parentela è la sua mentalità, la sua cultura, le tradizioni. Bisognerà stabilire una nuova stirpe, bisognerà uscire dal proprio modo di pensare e dalla casa, dice ancora, di tuo padre. E qui tocchiamo il tema degli affetti. Bisogna deassolutizzare il proprio sistema affettivo, nel senso che bisogna capire che Dio deve creare nuove relazioni. Noi abbiamo delle abitudini, delle esigenze, delle connivenze nelle nostre relazioni. Ed ecco, queste relazioni non sono un assoluto. Abramo, per andare verso il paese che Dio gli deve consegnare, per entrare nel nuovo bisogna uscire dal vecchio, e questa è un'affermazione mirabilmente banale, eppure non è banale per niente quando noi abbiamo a che fare con noi stessi. Il punto è che Abramo deve deassolutizzare i suoi possessi, deassolutizzare la sua mentalità, deassolutizzare le proprie catene affettive. Deve essere disposto dall'inizio alla fine a smarcarsi, diciamo questo verbo per l'ennesima volta perché veramente riguarda Abramo, dalla sua schiavitù affettiva, dalla sua dipendenza affettiva. Deve uscire dalla casa del padre. Perché? Perché Dio deve fare qualcosa in lui. Ecco, sembrerà assurdo, ma già ci dobbiamo fermare. E per gli spazi propri della trasmissione, e perché qui dobbiamo metabolizzare quanto abbiamo detto. Dio deve fare un'opera in Abramo, ma perché Abramo sia malleabile, deve smarcarsi. Ma perché Abramo sia malleabile, Abramo deve uscire dal territorio. Deve uscire dalla sua cultura, deve uscire dal suo sistema affettivo, perché Dio dirà altre cose. Se noi ci mettiamo di fronte all'opera che Dio deve fare in noi, con tutta la nostra guardia armata, lancia in resta per difendere ciò che abbiamo, difendere i nostri progetti e difendere le nostre affettività, beh, lasciamo perdere, perché con Dio non si può fare questo. Dio ci deve portare a qualcosa che noi non possiamo programmare prima e non possiamo vivere con le vecchie categorie. Se vogliamo iniziare con Dio, dobbiamo andarcene, uscire. Ecco, sarà proprio il tema della prossima puntata, vedere come si esce verso cosa, ci si libera di territorio, cultura e affetti, in forza di cosa? Ecco, lo vediamo nella prossima puntata.
Grazie a Don Fabio Rosini, grazie naturalmente a tutti voi per averci seguito. Da Monia Parente, buon proseguimento all'ascolto di Radio Vaticana Italia.
La storia preziosa. Catechesi di Don Fabio Rosini sul racconto della salvezza e i suoi tesori. Seconda puntata. La chiamata di Abramo.